come ogni venerdì, lo ripetiamo perché magari qualcuno ha acceso la radio in questo momento, a noi piace ripescare dall'album delle fotografie della settimana, un po' come quando vai in vacanza, quelle che sono state, secondo noi, che poi abbiamo già dei punti di vista diversi, le fotografie che hanno caratterizzato i momenti di questa settimana.
Sì, è come se fai passare anche il rullino, dici, ma qual è il, a quale metto quel cuoricino che poi mi rimane? Perché ce ne sono tante, succedono tante cose. Il venerdì è quel momento dove si può anche un po' rallentare, il cervello si libera un po', la mente si libera un po' e guarda verso il fine settimana. Che cosa è successo questa settimana? Magari ce lo volete già dire anche voi. Qual è la foto per voi della settimana? Quello scatto, quel momento che secondo voi, di cui dovremmo parlare assolutamente? Noi ne abbiamo scelti 5 e ve ne parliamo tra poco.
076 321 1113, se volete mandarci il vostro scatto della settimana.
Può essere anche personale.
Sì, sì, però è vero, noi che magari collettivi, non è per forza di interesse pubblico, no. Nel senso, la tua foto della settimana magari è diversa dal mio. Ci ascoltiamo con lui, send the news, facciamo così, così ci mettiamo almeno d'accordo su quale foto, da quale foto cominciamo.
Ok.
Possiamo dire che tra le foto che arrivano allo 076-321-1113 ce n'è già una che ci trova tutti d'accordo, cioè l'ascoltatore, ascoltatrice che ci manda questa fotografia, ed è uno degli scatti che abbiamo scelto per raccontarvi questa settimana attraverso le notizie, attraverso gli
la
scatti.
Lasciamo lì.
Lasciamo lì.
Mistero.
Partiamo da una fotografia di un signore seduto ai banchi di un Parlamento, ha le mani unite, quasi in preghiera, e non ha i gomiti appoggiati sul tavolo, ha soltanto gli avambracci posati sul tavolo, un po' come quando la maestra ti dice, o il maestro ti dice, stai lì seduto bene. Questo signore ha un completo blu, ha degli occhialetti rotondi e ha lo sguardo un po' abbattuto e si guarda intorno ci sono delle persone che lo applaudono, e in quello sguardo lui sembra dire, ma state applaudendo me? Mi avete finalmente votato, sono davvero io il nuovo cancelliere tedesco. Questo signore è Friedrich Merz, appunto il nuovo cancelliere tedesco, ed è una foto che è stata scattata martedì pomeriggio.
È una foto, è la tipica foto che arriva dopo qualcosa che era inaspettatamente successo, ovvero una non elezione al primo turno.
Esatto, allora facendo un...
È quello il motivo per cui...
È quello il motivo per cui possiamo dire, mi prendo la responsabilità di questa affermazione, ha la faccia un po' da, tra virgolette, cane bastonato, sì. Nel senso che ha questa faccia di dire, sono stato veramente eletto. Allora, lui aveva, con il suo partito, la CDU, vinto le elezioni popolari a febbraio, poi doveva esserci l'avallo, diciamo, del Parlamento. Il Parlamento che per la prima volta nella storia della Germania non ha eletto al primo turno di votazioni un cancelliere. Merz è il primo cancelliere che ha avuto bisogno di un secondo giro di votazioni nel pomeriggio.
Quello che probabilmente l'ha fatto abbattere, oltretutto, è vero, abbiamo detto una prima, ma oltretutto avevano fatto le prove generali e lì avevano capito che c'era la maggioranza, eppure gli sono mancati 6 voti. Si è fatto il calcolo e in 18, sono 18 questi tiratori liberi, chiamiamo così,
che gli hanno voltato un po' le spalle.
Hanno voltato le spalle della sua squadra, chiamiamola così, comunque anche allargata, parliamo di una coalizione. Non sappiamo come mai, quali sono i motivi, però è vero che gli hanno inflitto veramente un'umiliazione, e può essere anche interpretata un po' come un avvertimento, non ti appoggiamo se non fai, insomma, un messaggio è passato. Si sospettano tra l'altro anche delle vendette personali, chi voleva magari parlamentari che volevano diventare ministri e non li hanno fatti ministri,
sì.
Insomma, gli hanno voltato le spalle e quindi le sue sono un po' incurvate, anche lui un po'. Poi dopo si lascia andare, festeggia, ma c'è quell'istante, sì, in cui tutti festeggiano attorno e lui no.
Sono quelle spalle gravate da un peso.
Sì.
Lui è stato, come abbiamo detto, è stato eletto cancelliere. Chi è Friedrich Merz? Diciamo 2 o 3 cose su di lui. È un signore che ha 69 anni, è il leader della CDU, che sono i cristiano democratici, e all'interno del partito è stato per lunghi anni uno dei grandi rivali, l'acerrimo rivale di Angela Merkel. Infatti hanno posizioni, pur essendo hanno avuto posizioni diverse, pur essendo nello stesso partito. Uno dei temi di divergenza è l'approccio più stringente di Merz verso l'immigrazione. Dicevamo, una rivalità che ha portato Merz per lunghi anni, una decina di anni, ad essere lontano dalla politica, la politica tedesca.
Mentre
guarda caso,
lei era cancelliera tedesca.
Tra l'altro Angela Merkel era nella tribuna del pubblico il giorno della votazione al Bundestag.
Quindi la prima votazione lei l'ha vista.
Esattamente.
Forse guardava lei con quello sguardo.
No, ma sembra che guardava qualcuno di più vicino. Lui ha un'altra caratteristica, che non è mai stato all'interno di un governo tedesco, non è mai stato ministro in un governo. La sua carriera nasce in Parlamento, è stato europarlamentare, quindi al Parlamento europeo. Poi per lungo tempo, dicevamo, ha lasciato la carriera politica durante il periodo Merkel in Germania e si è avvicinato al mondo dell'industria. È diventato un capitano d'industria, ha diretto diverse aziende e ha fatto anche i milioni. Una delle cose per cui viene criticato è il suo conto in banca, diciamola dritta, e il fatto che lui potrebbe guidare il paese come si guida un'azienda, quindi con l'uomo forte, in questo caso lui, che prende delle decisioni non per forza ascoltando sempre la collegialità del governo. Questa è una delle ipotesi. E l'altra è appunto che possa gestire un paese come si gestisce un'azienda. Intanto è entrato in carica, pur con qualche colpo a destra, qualche colpo a sinistra,
con quello sguardo un po' così.
E intanto la prima fotografia della settimana che mettiamo lì nel nostro album è la foto di Friedrich Merz, quasi incredulo per essere diventato il nuovo cancelliere tedesco. Seconda fotografia del nostro album settimanale.
Suggerita
e concorde con il pubblico.
esatto. Tanti di voi ci hanno detto: non potete non parlare di quello scatto. Allora, ve lo descriviamo. Un caminetto con il comignolo, e questo è l'indizio, che tutti guardano. Allora, siamo giovedì sera, il conclave, siamo nel contesto dell'elezione del Papa, è riunito per eleggere il successore di Francesco ed è cominciato da poche ore, quindi siamo giovedì sera. La prima fumata la si aspetta, l'aspettano tutti, si sa che potrebbe essere verosimilmente nera ed è attesa per le 19. Questa fumata non arriva però, c'è un ritardo.
Inizia
quindi...
a dare 5 minuti, 10 minuti, un'ora. Due ore.
Due ore, ce le ricordiamo tutti. In quelle due ore cosa succede? Cosa si mostra? Perché i televisori di tutto il mondo sono proiettati su quello scatto. Su quello scatto è quell'immagine che chi guarda in televisione lo vede, e chi non ci vede in televisione gliela descriviamo. Chi è che si prende la scena? Se la prende un gabbiano. Ecco, questo è lo scatto della settimana. Un gabbiano che atterra sul tetto del Palazzo Apostolico, si mette lì accanto al comignolo e gira lì attorno, sta lì. E poi a volte cambia un po' posizione, guarda, sembra che guardi le telecamere, un po' come dire, si vede come sono, e lì, è lì, lo vedono tutti.
È diventato un simbolo sicuramente di questo conclave, sembra quasi che lui voglia essere lì a vedere in primo piano, a assicurarsi che la fumata sia nera o bianca. In realtà già al conclave del 2013 i gabbiani vivevano a Roma già da un bel po' e c'era già stata questa immagine di questo gabbiano con i piedi, insomma, appoggiati sul comignolo. Abbiamo scoperto poi delle cose nuove, per esempio che c'è una famiglia di gabbiani che ha il nido in quella zona di San Pietro, su quel tetto del Palazzo Apostolico, e quindi semplicemente per il resto dell'anno non viene inquadrata quella parte di San Pietro. Chiaramente, avendo una telecamera puntata su quella zona, in questi giorni abbiamo scoperto che vivono dei gabbiani lì.
Abbiamo scoperto anche che è nato un piccolo, non sappiamo se nel frattempo era nascosto prima, ma con la fumata bianca c'era un piccolo di gabbiano grigio che girava attorno, quindi sono veramente stati protagonisti dei momenti di silenzio, di difficoltà anche da raccontare per i giornalisti, perché a un certo punto tu sei pronto, ti colleghi e cosa fai, cosa mostri? Ecco, hanno creato nel movimento un po' come quegli screensaver di un tempo, il pesce che passa davanti e che lo si guardava magari anche, ecco, è andata così,
sì. Tra l'altro a qualcuno magari si può essere anche posto la domanda: come mai ci sono i gabbiani a Roma?
È vero,
Roma non è una città di mare, devi andare fino Ostia per avere, diciamo, il mare a Roma, però il fatto che sia una città così grande, non lontanissimissimissima dal mare e soprattutto con una grande quantità di rifiuti generati semplicemente dai tanti turisti che ci sono, che magari lasciano il panino in bella vista, chiaramente ha fatto arrivare i gabbiani già dagli anni 70, se non prima. I gabbiani ci sono a Roma, però non è il primo, diciamo, volatile al quale pensi quando pensi a Roma. Credo che ce lo ricorderemo quando sarà il prossimo conclave.
E non ne parleremo più per un po'. Adesso si è parlato tanto di questi gabbiani, li lasciamo lì e andiamo avanti. C'è un altro scatto tra poco.
In bianco e nero perfetta come canzone, anche se le fotografie che vi stiamo raccontando sono, essendo di questa settimana, in buona parte sono fotografie a colori che raccontano dei momenti di questa settimana. Siamo arrivati al terzo scatto. Il terzo scatto, in questa terza fotografia, ci sono degli uomini, che sono tutti uomini, che guardano i rottami di qualcosa di misterioso che si capisce che è essere caduto dal cielo.
Una decina di uomini, sì.
Alcuni di questi uomini hanno delle vesti che ci possono far pensare che siamo in un paese islamico, altri di questi uomini sono vestiti in jeans e camicia, un paio hanno in mano il telefonino e stanno fotografando questo misterioso oggetto piombato dal cielo in mezzo a un prato. Sono i resti, quelli che stanno fotografando, di un missile che è caduto nel Kashmir pakistano. Sono i resti di un missile lanciato dall'India contro il Kashmir pakistano in questa crisi che si è riaccesa nel corso di questi giorni, e in uno di quegli angoli della Terra che storicamente è uno di quegli angoli molto caldi della Terra, di cui non sempre si parla, Kashmir.
Esatto, si è riacutizzato un conflitto e diciamo è molto emblematica, molto emblematico lo scatto, perché ti fa capire che qualcosa di grosso è atterrato e quindi si è riacutizzato per davvero.
Sì, fortunatamente aggiungiamo che si tratta appunto di rottami che non hanno provocato danni in questa fotografia. Purtroppo ci sono stati dei morti, ci sono stati dei danni. Allora, il Kashmir è una regione che si trova a nord tra India e Pakistan, è una zona divisa tra India e Pakistan e una piccola parte anche la Cina. Nel 1947, quando finisce il dominio britannico e nascono l'India a maggioranza indù e il Pakistan a maggioranza musulmana, si crea subito il caso del Kashmir, cioè di questa regione dove c'è un re indù ma una maggioranza musulmana. E subito, già nel 1947, si acutizza la situazione e c'è una prima guerra del Kashmir. La tensione che c'è tra questi due paesi da praticamente quasi 80 anni, 1947, nasce dalle divergenze religiose, l'abbiamo accennato, e anche dalle divergenze di veduta politica tra i due paesi. Cosa è successo in questi giorni? L'India ha accusato il Pakistan di sostenere un'associazione terroristica che aveva colpito il Kashmir indiano qualche settimana fa, e in risposta a questa accusa l'India ha spedito dei missili contro il Kashmir pakistano, ed è quello che è successo questa settimana ed è quello che ritrae questa fotografia. Il Kashmir pakistano colpito appunto da questi missili spediti dall'India. Quello che ci si chiede, essendo entrambe potenze nucleari, sia il Pakistan sia l'India, hanno circa 170 testate nucleari ciascuna, è quanto questa escalation, quindi questa crescente tensione, possa poi sfociare in una guerra. In Kashmir, l'abbiamo detto, dal 1947 a cadenze più o meno regolari ci sono stati degli scontri, ci sono costantemente degli scontri di cui non sempre parliamo, anzi raramente...
Sì, non sono nei nostri radar, per forza, o i radar dell'attualità, perché sappiamo ci sono altre guerre che di cui si parla anche magari di più, sono più accese, gli scontri sono più... L'escalation, diciamo, è andata avanti, è quello che si spera non succeda qui.
Ecco. Esatto, e per ora è quello che sembra essere un attacco limitato e indirizzato, diciamo così, mirato da parte dell'India al Kashmir pakistano. Per chiudere la questione, l'India appunto accusa il Pakistan di sostenere questa organizzazione terroristica e quindi si è autolegittimata in questo attacco. Il Pakistan dal canto suo ha detto: noi non siamo coinvolti, quindi ha negato il coinvolgimento in questa associazione terroristica. È uno degli scatti di questa settimana ed è uno di quegli eventi che ha attirato la nostra attenzione in questa settimana. In questa settimana ripercorsa attraverso le fotografie passiamo da eventi che a volte riguardano la Svizzera, eventi mondiali, eventi di politica internazionale
locali.
O anche eventi locali, ma anche eventi di costume in questo caso. E nel caso della fotografia dalla quale partiamo adesso avevamo l'imbarazzo della scelta nel decidere da quale fotografia partire per un evento così.
Il Met Gala New York, che si è tenuto come ogni anno il primo lunedì di maggio,
sì.
Ed è quello quell'occasione dove l'abbigliamento è un po' eccentrico, si sbizzarriscono i personaggi e fanno parlare di sé, quello è l'obiettivo. Quindi ci sono riusciti se sono qua adesso.
Come ogni anno. Allora, partiamo dalla fotografia, poi aggiungiamo qualcosa proprio sul Met Gala. È una fotografia di una signora della musica, così vi diamo anche un indizio. Ha questo cappello bianco con delle piume, questo enorme vestito bianco con uno strascico che praticamente copre un'intera scalinata, e infatti lei si trova su questa scalinata con la moquette blu, dei fiorellini disegnati su questa scalinata, e ai due lati della scalinata ci sono praticamente delle fioriere, cioè anziché il poggiamano per tirarsi su questa scala, ci sono queste due
corrimano,
cioè possiamo fare, ci sono queste enormi coreografie floreali, e dietro i fiori ci sono decine di fotografi. Uno di questi fotografi ha scattato questa fotografia di Diana Ross, cantante, personaggio pubblico del mondo americano, che era tra le invitate al Met Gala di New York di quest'anno.
Sì, questo evento di gala che è poi una raccolta fondi anche che vuole far sfilare le persone, poi sì, chiaramente c'è l'idea di raccogliere fondi, però sulle copertine ci finisce il momento della scalinata.
Sì, lo paragonano per il mondo della moda a quello che avviene nella notte degli Oscar per il cinema. Se vogliamo fare questo paragone, è nato da una storica direttrice di Vogue, quella che viene raccontata nel Diavolo Veste Praga, Anna Wintour, che ha lanciato questo evento nel 1999 per conto del Met, quindi del Metropolitan, del Museo di New York, ed è un evento enorme di costume al quale partecipano, come dicevamo, oltre a Diana Ross, tantissimi personaggi.
Quest'anno, tra l'altro, Rihanna si è presentata con il pancione, si è scoperto in questa occasione. È anche un po' uno di quei momenti dove dici: come faccio a far parlare di me? Non è che rimani cioè aspetti un bambino per quello, ma lei ha atteso quel momento per mostrarsi con la pancia, aspetta il terzo figlio, e quindi quale occasione migliore se non il Met Gala? Quindi ci immaginiamo anche con i paparazzi che ci sono, i social che ci sono, tu aspetti il momento dove... quel momento lì.
Allora, hai già detto, Rihanna, uno dei grossi personaggi super attesi, insieme al compagno, credo, a un altro rapper. Poi c'era Pharrell Williams, per dire un altro nome famoso tra i cantanti. C'era Lewis Hamilton, tra gli sportivi.
Demi Moore e Nicole Kidman.
Demi Moore aveva una specie di vestito con una roba che gli... una specie di cerchio che gli andava sopra la testa.
Sembrava un'aureola, sì.
Sì, è vero, esatto. Nicole Kidman abbastanza sobria. Poi c'era quell'altro...
molto magra. In alcuni casi sia Demi Moore che Nicole Kidman hanno notato una magrezza particolare. Si parla tanto di Ozempic o comunque di quelle punture anche che si fanno per dimagrire. Girano tanto le foto di loro, il prima e il dopo, per capire anche che è un momento dove le persone si accorgono di come stai, cosa sta succedendo nella tua vita, a volte lo riescono a nascondere, altre volte no.
Un altro che ha attirato la nostra attenzione è questo personaggio che si è presentato con un completo pieno di orologi da taschino, di cipollotti, quindi di questi orologi da taschino. Un altro ancora che ha attirato la nostra attenzione è questo che si è presentato con una specie di pianoforte sulla schiena, e quelli che conoscono la canzone di Venditti hanno detto: ah, finalmente ho capito il senso di quella canzone. Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla, e lui è quello con il pianoforte sulla spalla.
È vero.
Tra l'altro, al di là delle battute,
non credo
che se ne sia fatta una versione inglese. Grande presenza del mondo afroamericano, e infatti uno dei temi, diciamo così, era proprio l'orgoglio afroamericano all'interno del Met Gala di quest'anno. Onestamente eravamo in dubbio su quale fotografia scegliere come ultima, però non potevamo non scegliere una delle fotografie che hanno caratterizzato la serata di ieri. Abbiamo detto l'attesa della fumata, il gabbiano, un'altra fotografia che abbiamo scelto nel corso di questa puntata, rappresentava un po' l'attesa che non è durata tantissimo, e poi la rivelazione al mondo del nuovo Papa, che invece testimonia quello che si può vedere. E qui veramente ci sono stati tantissimi scatti. Già noi due, confrontandoci, abbiamo due scatti diversi per fissare il momento di ieri sera.
Sì, anche nella nostra testa, quando pensi di che cosa ti ricordi, cos'è che ti ha segnato, che cosa ti ha colpito. Io penso che la lacrima sull'occhio di Papa Leone, dopo essere stato eletto, quel momento in cui lui è in silenzio, non riesce a dire nulla, all'inizio ti chiedi cosa dirà, poi ti fai trasportare perché entri in intimità. Io sono entrata molto in intimità emotivamente, vedevo quella lacrima e mi sono detta, ma è forse per quello davvero che non parla, perché all'inizio non capivo, dico ma non dice nulla, saluta, poi riprende le mani e le tiene vicino alla pancia, poi risaluta, questo momento che diciamo è uno scatto ma può essere anche un minuto, perché di fatto a scattare più fotografie in quel momento sono stati in tanti e non è cambiato molto in un minuto, perché non ha parlato e in quel momento c'era secondo me la persona che si stava rendendo conto di fronte a quella folla incredibile di che cosa era successo, sì, magari non se n'è ancora reso conto.
Sì, forse il momento in cui Robert Prevost si rende conto che diventa Papa Leone XIV, forse è sintetizza questa immagine bene, questo momento.
La transizione, sì.
Se dovessi fissarne una, invece la mia immagine è il nuovo Papa con il plico di fogli davanti.
Poco dopo, sì.
Poco dopo, quando inizia il suo discorso, che la pace sia con tutti voi, parte nel suo discorso e ha davanti i fogli. Tra l'altro si è poi letto che è stato il primo Papa, da quando abbiamo le immagini, insomma, che non è andato a braccio nel primo discorso, era un discorso preparato, un discorso appunto stampato su quei fogli, e quindi ecco l'immagine che se dovessi scegliere sintetizza secondo me anche un po', forse anche la personalità di questo Papa, che sembra essere un Papa molto schivo, almeno questa è l'immagine che ci dà di questa persona che vuole avere concretezza, vuole avere i fogli sotto gli occhi per dire la cosa giusta in un momento, come dicevi tu nella tua immagine, di grandissima emozione.
Che poi sono collegate, secondo me il fatto che sia passata, lo sappiamo, sia passata più o meno un'ora da quando c'è stata la fumata, quando lui è uscito,
sì.
Il fatto magari di aver scritto, di essere, lo sappiamo cosa succede quando ti immergi, scrivi cosa devo dire, e poi non ha avuto magari neanche il tempo di capirlo, e poi quando ha smesso di fare qualcosa che era scrivere, è uscito e lì si è anche reso conto. Quindi può essere collegato al fatto che lui abbia scritto il discorso. Non sappiamo se l'aveva già preparato in anticipo.
Sono tutte supposizioni, perché ovviamente
sono
giorni di supposizioni. Io credo che sì.
Ce l'aveva già lì.
Non lo so, non lo so.
Dipende se sei scaramantico.
Però sono solo supposizioni, come tutte le supposizioni che si sono fatte fino a quando c'è stata la fumata bianca sui nomi e su cosa si sono detti, su quello che è successo al conclave. Comunque questa è l'immagine con la quale arriviamo alla fine di questa settimana raccontata in fotografia, in questa ultima puntata della settimana di Mille Voci. Mille Voci torna lunedì. Grazie Alice Pedrazzini.
Grazie Axel, grazie a voi che avete partecipato tantissimo anche in quest'ultima parte, ci avete mandato i vostri scatti, ci avete ricordato, tra l'altro Evelyn ci ricorda, erano 3 minuti è durato il silenzio del nostro nuovo Papa. Ecco, grazie per essere stati con noi.